Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Levitico, capitoli dal 16 al 22. Il giorno del grande perdono, con Daniele Garrone.
Terzo appuntamento oggi con il libro del Levitico, una buona giornata da Gabriella Caramore, ringrazio chi ci ha scritto, chi ci sta scrivendo e che sta seguendo appassionatamente anche questi testi difficili, in particolare Paola Bonsangue da Palermo, perché mi sembra aver capito molto bene lo spirito di questa lettura la scorsa settimana, in particolare il riferimento ai riti, alle regole, alla purezza, all'impurità, ai cibi proibiti e perché così e colì, ma poi dice alla fine perché sì, come con i bambini, quando si è sicurissimi di aver ragione e si ritiene urgente e insindacabile che ubbidiscano. Ecco, credo che il rabbino di Segni in realtà questo poi alla fine volesse anche dire. E quello che stiamo ascoltando adesso è Avinu Malkeinu, nell'interpretazione di Barbara Streisand. Il testo è una richiesta di perdono: ascolta la nostra preghiera, abbiamo molto peccato di fronte a te, abbi compassione di noi e dei nostri bambini. Ed è un canto che gli ebrei di tutti i tempi hanno cantato, una preghiera di pentimento e di supplica, cantano in particolare durante le feste, durante la festa di Rosh Hashanah e durante anche Yom Kippur, che è il giorno dell'espiazione, una delle feste più importanti e solenni, forse la più importante fra tutte le festività ebraiche, e viene raccontata la sua istituzione proprio nel libro del Levitico. In realtà pare che sia storicamente abbastanza tarda. Si chiede perdono con grandi rituali di purificazione e poi con una sorta di esame di coscienza delle proprie colpe e responsabilità, e questo ci chiarirà meglio il nesso tra i riti di offerte che abbiamo letto nella prima puntata, i riti di purificazione di cui abbiamo parlato nella seconda, e i precetti morali che oggi continueremo a sentire, fino ad arrivare a quel celebre versetto «Amerai il prossimo tuo come te stesso», che qui si trova per la prima volta, ma che sarà reso celebre perché lo troviamo in bocca a Gesù nel Vangelo di Matteo e negli altri Vangeli. E anche per altri motivi, il tema dell'espiazione in particolare, ma per altri motivi questo libro del Levitico, così prescrittivo, così rituale, in fondo così specifico di una tradizione, ecco che ci accorgiamo che acquista un rilievo più largo, non solo per i cristiani, ma forse anche per altri. A parlarne con noi è Daniele Garrone, docente di Antico Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia. Buongiorno Garrone.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Recentemente qualcuno ci ha chiesto di mettere in podcast il ciclo che facemmo insieme a lei su Dietrich Bonhoeffer, che fu fondamentale per molti, se lo ricorda, tanti anni fa.
Nella nostra gioventù.
Più o meno sì. Senta, io le volevo chiedere, prima di venire al Levitico, in realtà in questi giorni, nelle settimane passate, è venuto a mancare un grande maestro di teologia e soprattutto di storia ebraica, Alberto Soggin, che è stato docente da voi per moltissimo tempo. Tra l'altro avevamo appena citato nel nostro sito in bibliografia alcuni dei suoi libri, una figura molto appartata, però ha lasciato dei testi fondamentali per la storia.
Appartata per certi versi sul piano personale, ma sì, di grande radiazione, perché se si pensa che contemporaneamente, prima come ordinario, poi come professore onorario, è stato docente di Antico Testamento alla Facoltà Valdesi di Teologia, dagli anni 70 a Roma Sapienza. Alla Sapienza, dove è diventato ordinario e poi è professore emerito, e per credo 29 anni è stato regolarmente professore invitato al Pontificio Istituto Biblico. Poi grazie anche alla sua incredibile capacità di apprendimento delle lingue straniere, ha avuto una frequentazione di accademie estere, una collaborazione a riviste scientifiche internazionali, direi di assoluta rilevanza. La maggior parte di tutte le sue opere sono state o tradotte in varie lingue straniere, e per quel che riguarda i saggi e gli articoli, molto spesso scritte in prima battuta in una lingua straniera.
Ecco, poi una grande, come dire, scioltezza, naturalmente, una grande capacità di tracciare la storia la storia di Israele, ma anche la storia assieme alla storia dei popoli vicini, no? Sembra una grande narrazione riuscito a fare.
Questo senz'altro, ma direi che il suo contributo alla storiografia dell'Israele antico, la sua storia del 1984, si segnala per un particolare rigore. In quell'opera egli fu tra i primi a dire che si può scrivere, con i criteri della storiografia scientifica contemporanea, una storia dell'Israele antico a partire dall'epoca monarchica, perché a partire da quell'epoca, in cui i testi biblici contengono, secondo lui, una serie di riferimenti concreti e utilizzabili come fonti, e ci cominciano a essere dei riscontri archeologici e poi, soprattutto più tardi, dei riferimenti nella letteratura dell'antico Vicino Oriente antico. Da allora questa sua posizione, per cui già Davide e Salomone potrebbero far parte di una storiografia così scritta, appaiono quasi persino un po' conservatrice. In effetti, in successive edizioni delle sue opere, lui si apre alla possibilità che si cominci addirittura più tardi. Ecco, quello che oggi sembra quasi un po' conservatore, non dimentichiamo che nell'ultimo ventennio del XX secolo invece fu tra i pionieri di quel passaggio da una storia di Israele sostanzialmente intesa come parafrasi documentata del testo biblico a un approccio più critico.
Ecco, quindi una grande perdita, ma naturalmente ci sono le opere che possiamo e dobbiamo continuare a leggere.
E anche una grande eredità, sì, una perdita, ma un'eredità.
Una grande eredità. Senta, veniamo al Levitico. Ecco, continuo a dire, insomma, un libro difficile, perché capisco che poi, soprattutto perché ci ascolta la radio, insomma, non è semplicissimo cogliere queste cose. È un libro difficile anche per gli studenti di teologia?
Sì, e credo anche per i professori di teologia, di teologia. Almeno per quelli cristiani. Soprattutto è un libro trascurato, perché non dobbiamo dimenticare che tra gli eventi fondativi del cristianesimo nascente, della sua diffusione tra le genti, c'è l'idea che le genti, appunto, i pagani, noi che non siamo parte di Israele, veniamo inseriti nell'alleanza di Dio senza per questo essere costretti o senza dovere diventare Israele. E quindi tutto ciò che il Levitico e altri testi dell'Antico Testamento prescrivono, come la circoncisione...
Questo è vero che...
Sì, no, dico appunto. Sì. Però la circoncisione, le norme alimentari, le regole di purità, cioè quello che costituisce lo specifico del culto dell'obbedienza di Israele, non vale più, si dice fin dal primo secolo in alcuni settori del movimento cristiano, non è imposto a chi tra le genti accede attraverso Gesù Cristo all'unico Dio vivente e vero, che è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Allora, questo fatto, diciamo, l'esenzione dei cristiani dall'osservanza di quei testi,
fa sì che si esenti
si esenti dalla lettura. Un tempo venivano letti lo stesso, ma interpretati allegoricamente, oppure ricondotti, usati in parte per l'istituzione del sacerdozio cristiano, ma oggi che appunto l'interpretazione allegorica non ha più corso in nessuna scuola di teologia, né cattolica né protestante, finiscono appunto per essere un po' emarginati.
Ecco, allora invece perché leggerli?
Bisogna leggerli perché avrei detto la seconda cosa, cioè sono anche, richiedono anche una particolare abilità, siccome sono molto tecnici, è un linguaggio non immediatamente parlante o evocativo come quello di altri,
certo, una particolare,
bisogna entrarci dentro, sì. Allora perché leggerli? Perché una volta che vi si è entrati dentro, secondo me si scoprono delle cose, e non soltanto nelle parti etiche, come ama il prossimo tuo come te stesso, ma anche in quelle più tecniche, più rituali, più arcaiche, tra virgolette, se vogliamo, per certi versi, se si riesce attraverso il linguaggio tecnico a percepire che cosa esse volevano esprimere di Dio, su Dio e su Israele, in quel contesto, possono parlarci come altre pagine della Bibbia ebraica.
Ecco, mi sembra che fino ad ora anche lo sforzo che ha fatto Rav Riccardo Di Segni sia andato in questo senso, e mi fa molto piacere che chi ci ascolta sia, insomma, in grande parte riuscito a cogliere questa direzione. Allora, noi siamo al capitolo 16, che arriva dopo che ci sono state le prescrizioni per i sacrifici, le delimitazioni su che cosa è sacro e che cosa è profano, le regole per definire il puro rispetto all'impuro e per liberarsi dalle impurità. Adesso vi è un grande rituale di purificazione. Ecco, prima di leggerlo, qual è, secondo lei, il nesso fra tutte queste cose?
Io risponderei così. Dietro a tutti questi testi sacerdotali, cioè legati al culto, al santuario, al puro, all'impuro, al culto, c'è un'idea di fondo che potrei riassumere con una citazione dal libro dell'Esodo, al capitolo 29, i versi 45. Dio dice: abiterò in mezzo ai figli di Israele e sarò il loro Dio. Cioè, il programma di Dio è quello di rendersi presente in mezzo al suo popolo. È una cosa strabiliante che appunto il santo dei santi, colui che è incomparabile, possa rendersi presente in mezzo all'umano fallibile, debole, impuro, eccetera. Allora, tutti i primi 15 capitoli del Levitico hanno presentato una serie di rituali che permettono di eliminare quell'accumulo di impurità. Non si tratta mai di colpe consapevoli,
di colpe morali,
di offese al prossimo, ma si tratta spesso inavvertitamente o inconsapevolmente della incapacità umana strutturale di adeguatamente corrispondere a Dio. Il rituale, una volta all'anno, è una sorta di intervento divino per eliminare tutto ciò che ancora fosse rimasto, nonostante si sia preso consapevolezza, nonostante si sia già provveduto. È una disposizione di Dio per dire: lo so, se così posso dire, lo so che sarebbe impossibile a voi corrispondere al fatto che io voglio abitare in mezzo a voi. E allora ci penso io, e una volta all'anno io stesso faccio, per così dire, tabula rasa, in modo che si eviti un accumulo tale da rendere impossibile la mia presenza.
Ecco, questo Dio che si rende presente in mezzo all'umano, si capisce poi come secoli dopo sia nata questa idea, questa possibilità, diciamo, dell'incarnazione, del Dio che si fa ancora più presente. E quindi anche questo è un nesso sottile, se vogliamo, ma profondo fra queste scritture antiche e quelle più recenti.
Sì, e soprattutto io vedrei la continuità tra i due testamenti in questo, e lo dico perché spesso il cristianesimo ha frainteso e caricaturato la visione ebraica della Bibbia ebraica che ho tentato di riassumere prima, intendendo, soprattutto da parte protestante, intendendo tutto questo rituale come una prestazione umana che sarebbe essa stessa, per il fatto di essere fatta, capace di soddisfare, di placare, di corrispondere a Dio. In realtà tutti questi rituali, chi pur compreso, noi li potremmo chiamare con il nostro linguaggio dei media salutis, cioè non funzionano perché in sé hanno la valenza di produrre qualche cosa, ma sono il mezzo che Dio mette a disposizione degli umani.
Cioè non sono delle magie, diciamo,
non sono delle magie, e soprattutto non hanno in sé un potere, perché, come vedremo tra breve, questo caprone su cui vengono simbolicamente caricati i peccati e li porta da un demone nel deserto, li porta lontano, se posso usare questa immagine, è come il carretto che porta via l'immondizia. Non è che il carretto ha in sé un potere, ma il fatto che venga disposto quel servizio ci toglie la sporcizia di casa. E così
quindi
Dio,
diciamo che è un dispositivo.
È un dispositivo di Dio, ma tutto funziona se Dio vuole che l'ostacolo sia rimosso. Ecco, questa sarebbe per me la continuità, non una prestazione che viene poi soppiantata finalmente
poi
dalla gratuità inventata dal Nuovo Testamento, ma da sempre e per sempre il Dio della Bibbia è un Dio che lui dispone l'eliminazione degli ostacoli che da parte nostra sarebbero ineliminabili al rapporto
con lui. Una
bella
chiave di questa continuità. Io direi allora di leggere dal capitolo 16 un po', fino a dove riusciamo, un po' di versetti.
Il Signore parlò a Mosè, dopo che i due figli di Aronne erano morti, mentre si presentavano davanti al Signore. Il Signore disse a Mosè: Aronne entrerà nel santuario in questo modo, con un giovenco per il sacrificio per il peccato e un ariete per l'olocausto. Si metterà la tunica sacra di lino, indosserà sul corpo i calzoni di lino, si cingerà della cintura di lino, e si metterà in capo il turbante di lino. Sono queste le vesti sacre che indosserà dopo essersi lavato il corpo con l'acqua. Dalla comunità dei figli di Israele prenderà due capri per il sacrificio per il peccato e un ariete per l'olocausto. Prenderà i due capri e li farà stare davanti al Signore all'ingresso della tenda del convegno e getterà le sorti sui due capri. Un capro destinato al Signore e l'altro ad Azazel. Aronne farà quindi avvicinare il capro che è toccato in sorte al Signore e lo offrirà in sacrificio per il peccato. Invece il capro che è toccato in sorte ad Azazel sarà posto vivo davanti al Signore, perché si compia il rito espiatorio su di esso e sia mandato poi ad Azazel nel deserto. Quando avrà finito di purificare il santuario, la tenda del convegno e l'altare, farà accostare il capro vivo. Aronne poserà entrambe le mani sul capo del capro vivo, confesserà su di esso tutte le colpe dei figli di Israele, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e li riverserà sulla testa del capro. Poi, per mano di un uomo incaricato di ciò, lo manderà via nel deserto. Così il capro porterà sopra di sé tutte le loro colpe in una regione remota, ed egli invierà il capro nel deserto. Colui che avrà inviato il capro destinato ad Azazel si laverà le vesti, laverà il suo corpo nell'acqua. Dopo rientrerà nell'accampamento. Farà portare fuori dall'accampamento il giovenco del sacrificio per il peccato e il capro del sacrificio per il peccato, il cui sangue è stato introdotto nel santuario per compiere il rito espiatorio. Se ne bruceranno nel fuoco la pelle, la carne e gli escrementi. Colui che li avrà bruciati dovrà lavarsi le vesti e bagnarsi il corpo nell'acqua. Dopo rientrerà nell'accampamento.
Allora, Daniele Garrone, qui abbiamo moltissime cose da osservare. Intanto, ecco, si tratta, anche questi sono riti molto arcaici e presenti anche in altre culture, questa del capro che espia, diciamo, il capro espiatorio, non per niente.
E qui però più che espiatorio mi sembra un capro eliminatorio, appunto.
Cioè
lui
che
porta, allontana, porta via, possiamo immaginarcelo così, come un accumulo di impedimenti, come un una massa,
ecco,
detritica.
Diciamo che c'è una sorta di doppio rito, no? Da una parte un capro si uccide e dall'altra su quell'altro viene come caricato simbolicamente tutto questo, questa zavorra, come diceva lei, delle colpe,
sì,
delle impurità, dei peccati, viene mandato via.
Sì, questa idea del caricamento simbolico dopo in connessione con la confessione dei peccati, cioè vengono nominati, esplicitamente tematizzati, vengono riconosciuti e quello che si è riconosciuto come essere una zavorra, appunto una massa di detriti che impediscono la continuazione del rapporto con Dio, Dio ha disposto un mezzo per portarlo via, per allontanarlo, per toglierlo di mezzo.
Ecco, quindi si tratta di trasferire queste impurità e questi peccati su un animale e poi di eliminarlo o uccidendolo o mandandolo via da Azazel. Chi è Azazel?
Ci sono varie interpretazioni, probabilmente è una figura demoniaca, vuol dire, non so se così posso dire, ma insomma si mandano al diavolo.
Si
tolgono di mezzo e infatti, ecco. E questo vale, viene eliminato tutto ciò che riguarda Aaron e la sua casa, cioè le eventuali impurità dei responsabili del culto, le impurità e le colpe del popolo, ma anche quelle del santuario.
Senta, ma ecco, questo non contrasta con una presa di coscienza individuale dei propri peccati? Abbiamo sentito che c'è anche una confessione dei peccati pubblica, diciamo, di tutti insieme. Ecco.
No, perché per esempio, questo è già avvenuto in precedenza, credo che ne abbiate parlato, comunque era compreso nella parte della puntata precedente, per esempio al capitolo 4, dove ci sono vari tipi di rituali cosiddetti per la colpa, ci sono proprio delle espressioni che dicono se qualcuno bishogagà, dice l'ebraico, che si può tradurre con inavvertitamente o senza intenzione, ha commesso qualche peccato, ma ne acquisti coscienza o gli venga fatto notare che l'ha fatto, quindi il tema della consapevolezza personale,
diciamo,
qui invece non è più per l'individuo, ma è perché se anche tutti quanti avessero consapevolezza di tutta la loro impurità e di tutte le loro colpe, come descritta precedentemente, è inevitabile, questa è l'idea, che qualcosa sfugga. E allora una volta all'anno bisogna tutti insieme rimettere tutto a posto dal sacerdozio al santuario al popolo intero.
Ecco, è noto che la teologia cristiana ha assunto questa immagine dell'espiazione in termini cristologici. Gesù sarebbe il nuovo Aronne, il cui sacrificio riscatta le colpe una volta per sempre. Voglio ricordare anche gli studi di René Girard sul capro espiatorio, proprio assunto in senso cristologico, no? Ecco, però mi sembra che ci siano differenze molto notevoli e appunto è diverso, cioè Cristo chi sarebbe? Il sacerdote, cioè sarebbe il nuovo Aronne o questo capro che allontana su di sé tutti i peccati, ma in questo caso volontariamente però?
Credo che le immagini ci siano tutte e due nel Nuovo Testamento, nella lettera degli Ebrei e altrove. Io almeno provvisoriamente risponderei così, tutto sta, sia anche per cogliere la continuità o la discontinuità, se il discorso si basa sulla efficacia della vittima o del sacerdozio o se si tratta della disposizione di Dio di voler togliere lui l'ostacolo. Io credo che il discorso del Nuovo Testamento sia quello di dire in Cristo questo movimento di Dio che rimuove lui gli ostacoli alla comunione con lui che da parte umana sarebbero insormontabili è da Dio portato fino in fondo, per esempio estendendolo anche a chi, come dice la lettera agli Efesini, è senza Dio nel mondo, cioè non è finora stato coinvolto, come invece è accaduto a Israele, nella relazione con lui, facendolo per sempre, eccetera. Ma
ecco, ma non complica questa immagine di Cristo come grande sacerdote? Non è semplicemente, come dire, chi si offre, chi offre la propria vita, come dice lui stesso?
Sì, ma il Nuovo Testamento aveva il problema di esprimere ciò che vedeva compiuto in Cristo a partire dalle scritture. Appunto non lo formula in proprio, ma dovendo dire che cosa ho visto accadere in Cristo, lo fa a partire dalle scritture e quindi usando quelle categorie, quelle immagini e anche quella sostanza, non sono soltanto immagini. Ma se posso, volevo aggiungere una cosa sul rituale di Kippur.
Ecco, sì, perché dice questa sarà per voi una legge perenne nel settimo mese, nel decimo giorno.
Lei ha già detto all'inizio che questa è una delle solennità più importanti dell'anno liturgico ebraico,
che cade più o meno fra
in autunno, settembre-ottobre, il 10 di Tishri. Il primo di Tishri è Capodanno e i 10 giorni che da Rosh Hashanah vanno a Kippur sono chiamati Yamim Anoraim, cioè i giorni tremendi, potremmo dire, e sono tutti consacrati appunto tra i due suoni dello shofar, come lei ha detto, ad un processo di ripensamento della propria vita, di conversione, di confessione di peccato. Il rituale di Kippur, questo ci tengo a precisarlo anche perché spesso nella polemica antigiudaica di matrice cristiana questo è stato proprio frainteso e distorto, riguarda esclusivamente le colpe commesse nei confronti di Dio. C'è una preghiera della liturgia di Kippur che dice che sono rimessi tutti i voti e tutti gli impegni e tutti i debiti. La calunnia antisemita diceva: vedi, gli ebrei assumono degli impegni durante l'anno, fanno dei contratti, ma li dichiarano nulli il giorno di Kippur. Nulla è più falso intanto di questo, ma anche nulla è meno coerente.
Cioè una richiesta di perdono, di assoluzione. Cioè
sì,
io
diceva,
fatto,
beh, io qualunque cosa abbia
qualunque
fatto nei confronti degli
fatto,
altri, ti devo dei soldi,
perdono.
Non te li ridò, ti ho offeso, non ti chiedo perdono. In realtà il trattato Yomah della Mishnah, cioè dove è descritto tutto il rituale di Kippur, dice espressamente: se l'uomo ha trasgredito contro Dio, come già nella Bibbia ebraica, non si tratta mai di peccati cosiddetti a mano alzata, cioè fatti intenzionalmente, provocatoriamente contro Dio, e non si tratta mai di omicidio, di furto, di adulterio, per citare delle categorie bibliche. Dunque, se l'uomo ha trasgredito contro Dio, Kippur è spia. Se l'uomo ha trasgredito nei confronti del suo prossimo, Kippur non è spia, finché non si sia riconciliato con il suo prossimo. Cioè è chiarissimo sia nella Bibbia ebraica che nell'interpretazione dei maestri di Israele che non ci si può mettere, non si possono sistemare con Dio, con un perdono di Dio, le offese arrecate al prossimo per le quali noi non abbiamo chiesto perdono. E a questo proposito l'ebraismo dice che cosa vuol dire riconciliarsi con il prossimo? Vuol dire averne rimorso, riparare ove possibile, determinare, avere la determinazione a non compiere più lo stesso atto e soprattutto ricevere il perdono dall'altro. Quindi non si può essere perdonati o chiedere perdono per interposta persona. Bisogna con l'altro riconoscere la propria colpa, ammetterla di fronte al prossimo, se è possibile porvi riparo e ricevere dall'altro la parola della riconciliazione. Dio non ci dà la parola della riconciliazione.
Quindi un'assunzione di serietà e di responsabilità rispetto
alle colpe.
Se
ci pensiamo però, quando in Matteo 5, nel discorso 23 e seguenti, nel discorso sulla montagna, Gesù dice: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia la tua offerta davanti all'altare, cioè sospendi il culto a Dio se ti ricordi che il tuo fratello ha una questione aperta con te di cui tu sei responsabile. Va prima a riconciliarti col tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Cioè il culto non può mai coprire una frattura con il nostro prossimo. Quindi, e non a caso dice: rimettici i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non si può pensare che Dio ci rimetta i debiti che abbiamo nei confronti di altri e non abbiamo né riconosciuto né confessato.
Allora, questo era il capitolo 16, poi segue un breve capitolo 17 con le regole per la macellazione rituale. In parte ce ne aveva parlato di segni la settimana scorsa, in cui si ribadisce il divieto di cibarsi del sangue dell'animale ucciso, perché il sangue è la vita, ecco, quindi mai mangiare l'animale con il sangue.
Ecco, questo può essere un esempio per rispondere alla domanda che lei faceva all'inizio: perché rileggere oggi anche da cristiani il Levitico, visto che appunto non ci sentiamo investiti delle norme di purità o della circoncisione, ma che non è nel Levitico, ma insomma, delle norme alimentari.
Però ecco, il sangue e la vita, questo,
esatto,
ci fa
io
pensare,
credo che lì abbiamo perso un'occasione per riflettere su testi che potevano avere un significato di altissima rilevanza anche se non presi alla lettera. Lì c'è l'idea che del resto è emersa già nella Genesi al capitolo 9 quando, durante il patto di Dio con tutta l'umanità post-diluviana rappresentata da Noè. In fondo l'uccisione di animali a scopo alimentare è un comportamento borderline. L'umanità,
cioè, ecco, ricordiamo che nella Genesi c'era la prescrizione di cibarsi delle erbe, delle
l'umanità
cose,
prima del diluvio era vegetariana, poi ecco. Dio concede, se così posso dire, un massimo di violenza, che è appunto l'uccisione degli animali, ma a scopo alimentare. E il rito del sangue, cioè il fatto che non ci si possa cibare del sangue, allora noi diciamo alla lettera noi non lo eseguiamo. Benissimo, ma forse vuol dire qualche cosa. Vuol dire che l'uccisione di un animale a scopo alimentare, ancorché ammessa, va in qualche modo tabuizzata, è il massimo che tu possa fare.
E dunque va fatto dunque, con cautela e possibilmente.
Se sono ben informato, la tradizione ebraica non ha mai riconosciuto la caccia sportiva. E allora forse questo è uno spunto molto interessante anche per noi oggi. Un conto è ammazzare un pollo perché abbiamo bisogno anche di quel tipo di alimentazione, e un altro conto è, che ne so io, ammazzare le foche a bastonate perché così le pellicce vengono meglio. E forse
un altro conto ancora è questa produzione sterminata di animali da macello, macellati non ritualmente, non fatti neppure vivere in maniera decente.
E poi un conto è la pelliccia se viviamo al Polo Nord, un conto è la pelliccia se la usiamo come ornamento di lusso, eccetera, eccetera, eccetera.
Ecco, poi segue il capitolo 18. In cui vi è una serie di regole relative soprattutto ai costumi sessuali. Leggiamo anche qui quanto è possibile e poi vedremo.
Il Signore parlò a Mosè e disse: parla ai figli di Israele dicendo loro: io sono il Signore, vostro Dio. Osserverete dunque le mie leggi e le mie prescrizioni, mediante le quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono il Signore. Nessuno si accosterà a una sua consanguinea per scoprire la sua nudità. Io sono il Signore. Non scoprirai la nudità di tuo padre né la nudità di tua madre. È tua madre. Non scoprirai la sua nudità. Non scoprirai la nudità di tua sorella, figlia di tuo padre o figlia di tua madre, nata in casa o fuori. Non scoprirai la loro nudità. Non scoprirai la nudità della figlia di tuo figlio o della figlia di tua figlia, perché è la tua propria nudità. Non ti accosterai a donna per scoprire la sua nudità durante l'impurità mestruale. Non darai il tuo giaciglio alla moglie del tuo prossimo, rendendoti impuro con lei. Non consegnerai alcuno dei tuoi figli per farlo passare a Moloch, e non profanerai il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Non ti coricherai con un uomo come si fa con una donna. È cosa abominevole. Non darai il tuo giaciglio a una bestia per contaminarti con essa. Così nessuna donna si metterà con un animale per accoppiarsi. È una perversione. Osserverete dunque i miei ordini e non seguirete alcuno di quei costumi abominevoli che sono stati praticati prima di voi. Non vi renderete impuri a causa di essi. Io sono il Signore, vostro Dio.
Daniele Garrone, qui sarebbero poi tantissimi casi specifici in cui vediamo innanzitutto appunto il divieto di relazioni incestuose in primo luogo. È bella questa immagine di scoprire la nudità.
È un termine tecnico per indicare
della persona che si offende, però.
Il rapporto sessuale, sì, scoprire la nudità.
Ecco, quindi divieto di legami con consanguinei. Qui c'è anche molto esplicito un divieto di omosessualità. Come considerarlo oggi che abbiamo una visione diversa dell'omosessualità, non perché più lassisti, ma perché è l'omosessualità che forse è diversa?
Allora, questo è un tema naturalmente che basterebbe da solo per una o più puntate. Questo stranamente è uno dei testi del Levitico
più citati,
ipercitati dai cristiani che ignorano
tutto il resto
ed estrapolandolo dal loro contesto, perché in questa serie di rapporti sessuali vietati c'è anche quello tra marito e moglie durante il periodo mestruale della moglie. Ecco, io non ho mai visto dei cristiani che con lo stesso ardore con cui sostengono che la parola di Dio dice che l'omosessualità è un abominio, si impegnino con lo stesso calore missionario e pastorale a escludere i rapporti durante il periodo mestruale. Dico questo non per fare una facile battuta, ma perché appunto qui bisogna capire qual è la logica di ecco, tutti
però,
questi divieti.
Però anche viceversa, allora perché tenere salve alcune indicazioni, cioè come non avere rapporti con tua madre e invece modificarne altre come quella dell'omosessualità?
Io qui posso dare una risposta molto personale. Io credo che anche nella Bibbia e dopo tutto quello che riguarda l'etica sessuale, anche altri aspetti, ma adesso stiamo parlando di questo, non è senza tempo. Cioè gli stessi rapporti, il matrimonio non è sempre lo stesso all'interno della Bibbia ebraica, nella Bibbia e fuori della Bibbia. Poi ci sono
certo, anche non commettere adulterio non è la stessa cosa.
Non commettere adulterio non è la stessa cosa. Nell'Antico Testamento l'adulterio è la violazione del matrimonio di un altro, per cui un marito sposato che abbia una relazione con una donna che non sia sposata o fidanzata non commette adulterio.
Abbiamo visto in tutte le storie della Genesi che succedeva di tutto.
Poi, non è mai detto che ci debba essere la monogamia nell'Antico Testamento, eccetera. Per esempio, qui non è vietato allora il rapporto con una figlia. Io non penso che questo voglia dire che fosse permesso. Non si menziona l'omosessualità femminile. Perché? Probabilmente qui sono, secondo me, sono indicati tutti
quei... Però invece
quei...
c'è che neppure la donna si deve abbrutire come una bestia, quindi questa è una perversione.
Io credo che stigmatizzino nella cultura di allora quei rapporti che nella famiglia patriarcale compromettevano il ruolo e la posizione del maschio libero.
E quindi poi compromettevano anche la procreazione.
La procreazione e l'integrità del matrimonio. Per tornare alla sua domanda di prima, questa è la verificheremo tra l'altro nei prossimi giorni in un convegno che abbiamo organizzato in facoltà. Io credo che qualunque orientamento liberale o conservatore, cristiano o ebraico, noi abbiamo oggi, quando parliamo di omosessualità, tutti ne parliamo come di una inclinazione, cioè qualcuno che prevalentemente o esclusivamente si sente attratto da un soggetto del suo stesso sesso. Io credo che di questo nella Bibbia non si parli. Questo non vuol dire che la Bibbia non abbia poi una parola da dirci su ogni cosa, ma non credo che l'aggancio sia del tipo, siccome qui sono vietati i rapporti tra maschi, sta parlando del nostro problema dell'omosessualità di oggi. Credo che si intendesse...
Quindi sta parlando di una sopraffazione, diciamo.
Per esempio nel caso di Sodoma è chiarissimo che gli abitanti di Sodoma non erano affatto gli abitanti di un campeggio gay, a cui piacevano soltanto gli uomini, avevano famiglia, ma volevano umiliare,
umiliare
un altro maschio, perché per un maschio appunto ridursi in una posizione femminea, essere ridotto in una posizione femminea, in quella cultura era il massimo dell'affronto. Quindi credo che qua l'interesse sia soprattutto a salvaguardare i ruoli così come erano concepiti in quella società di allora. Su alcune cose toccano però dei temi sui quali noi non abbiamo ancora le stesse idee, cioè che la consanguinità, che l'incesto sia qualcosa di insopportabile, mi sembra che sia ancora oggi completamente condiviso. Per altre cose noi abbiamo addirittura alzato l'età, abbiamo stabilito che avere rapporti sessuali con minori è una cosa grave. Per cui io credo che in questa materia dovremmo tutti quanti molto meno legarci ad una... Ma la Bibbia dice che questi comportamenti umani sono molto soggetti alla valutazione che se ne dà attraverso il mutare della cultura e al procedere della storia.
Ecco, poi abbiamo il capitolo 19, che è quello centrale per il cosiddetto codice di santità, e inizia con l'affermazione che poi viene più e più volte ripetuta: siate santi perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo. Ecco, a che cosa vincola questa affermazione? Cosa vuol dire siate santi perché io sono santo? Per chi deve valere? E cosa vuol dire essere santi, diventarlo?
Beh, qui in tutta la Bibbia essere santi non è una qualità, ma è un riferirsi, un conformarsi a qualche cosa. Dio è santo e quindi avere rapporto con Lui vuol dire regolarsi in base a Lui, orientarsi ai Suoi comandamenti. Credo che il Rav Disegni abbia spiegato la volta scorsa che appunto attenersi a delle distinzioni istituite nel quotidiano. Non è che una carne sia in sostanza diversa da un'altra, ma il fatto di istituire quella gestualità, cioè di scrivere nella trama del quotidiano delle cose che si fanno a motivo di Dio e non per una ragione intrinseca, è il modo ebraico di concepire appunto l'essere santi, che non vuol dire essere buoni, perfetti e puri, ma vuol dire orientarsi, dedicarsi, farsi indirizzare da Dio nella banalità del quotidiano.
Senta, poi segue appunto in questo capitolo 19, c'è una sorta di commento alle 10 parole di Esodo, dove però ci sono delle esortazioni, almeno su alcune cerchiamo di fermarci. Prima tra tutte questo: non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui, non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Allora, queste sono le parole appunto rese celebri perché le ha recitate Gesù assieme a un altro versetto del Deuteronomio: amerai
Dio con tutto il tuo cuore, Dio con tutta la tua anima, con tutto il tuo essere. Beh, qui la cosa interessante da notare subito è che mentre molti cristiani pensano che il comandamento dell'amore del prossimo sia una invenzione di Gesù, cosa
ecco,
che
la famosa regola d'oro. No?
La famosa regola d'oro. In realtà Gesù unisce due citazioni.
Due citazioni bibliche.
Quella dell'inizio dello Shema dal libro del Deuteronomio: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutto te stesso, eccetera, e l'amore del prossimo. Io credo che anche nella Bibbia ebraica le due cose non sono mai in alternativa. Non si può mai far passare il prossimo in secondo piano in nome di Dio. Pensiamo ai profeti. Le ragioni per cui i profeti dicono che Israele va in esilio sono di non aver amato Dio, cioè di averlo scambiato con gli idoli, con qualcosa che non solo non è Dio ma è anti-Dio, e di non aver praticato la giustizia.
Cioè non si può amare Dio senza il prossimo, quindi non possiamo dire che, cioè che la nostra religione non ci può comandare delle cose.
Ma tolto le parole di bocca,
non ci può comandare delle
l'uomo
cose
l'uomo non divida, non separi ciò che Dio ha unito. E siccome viviamo in tempi in cui appunto sembra quasi che la più grande forma di amore santo, ecco, siate santi, la maggior forma di la più importante forma di amore santo per Dio sia quella di non guardare più in faccia a nessuno, non avere riguardi per nulla in nome di Dio, ecco, anche nella Bibbia ebraica Dio non solo non chiede, ma non vuole che si opponga il prossimo a lui. Anzi, Dio è sempre colui che chiede conto del prossimo. Poi qui c'è una bella interpretazione ebraica, plausibilissima dal punto di vista della sintassi e della grammatica ebraica, che traduce: amerai il prossimo tuo, due punti, è come te stesso, cioè ne fa una proposizione nominale indipendente.
Cioè non come, come ami te stesso,
non come ami te stesso,
perché
ami
è
il tuo
uguale
prossimo
a te
perché
stesso.
Lui è uguale a te.
È uguale a te.
È uguale a te.
Poi ci sarebbero tante altre belle cose, per esempio: alzati davanti a chi ha i capelli bianchi, onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio, io sono il Signore. Oppure, anche questa invece molto molto ripetuta: quando un forestiero dimorerà presso di voi nel vostro paese, non gli farete torto, il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra voi, tu lo amerai come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto.
Questa parola sembra scritta, diciamo, per l'Italia di oggi, perché quello che di cui si parla lì in ebraico è il ger, cioè l'immigrato, lo straniero che vive stabilmente in mezzo a Israele. Dunque l'immigrato deve essere trattato come il nativo. Perché? Perché è come te? E perché è come te? Perché i tuoi antenati sono stati schiavi in Egitto.
Quindi
ora, in un paese come l'Italia, dove chi di noi non ha un nonno, un bisnonno, che ha dovuto emigrare in America Latina, negli Stati Uniti, in Belgio, in Svizzera o in Germania, Vabbè, intelligentibus pauca.
Bene, grazie tantissime Daniele Garrone, spero che ci risentiremo
voi,
presto.
Volentieri.
Ricordo Paola Tagliolini, Antonella Borghi, Cristiana Munzi, Danilo De Girolamo che ha letto i testi, Gaetano Chiarella che ci ha assistito per la parte tecnica. Ci sentiamo sabato prossimo, ricordo soltanto il nostro sito www.uominieprofeti.rai.it. Grazie da Gabriella Caramore, alla prossima settimana.